Buongiorno Cristian, buongiorno a te, buongiorno ai tuoi ascoltatori. Innanzitutto ti ringrazio sia a nome personale per questo invito, ma in modo particolare a nome della sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto, che mai come in questi giorni è, diciamo così, chiamata in causa da quella che è l'opinione comune, dai media, da quella che è l'attenzione verso il mondo del salvataggio acquatico, così come giustamente tu hai espresso nelle tue parole introduttive, che un po' ha rimbalzato su tutti i media con l'informazione che quest'anno in spiaggia sarà molto più pericoloso avventurarsi, in quanto gli assistenti bagnanti non effettueranno manovre di soccorso in caso di necessità. Ovviamente nulla di più falso, e tra poco vedremo il perché. La prima tua domanda riguarda proprio questo esercito degli assistenti bagnanti federali. La tua definizione è corretta, in quanto, pur non essendo ovviamente dei militari e non avendo anche nessun obbligo, diciamo così, simile a quello dei militari, degli uomini con le stellette, tuttavia è composto da una quantità tale di persone con una passione smisurata nei confronti del nuoto e in particolar modo del salvataggio acquatico, che fa sì che questi oltre 100.000 assistenti bagnanti, perché questo è il numero di cui stiamo parlando, oltre 100.000 erano gli assistenti bagnanti con il brevetto regolarmente rinnovato al 31 dicembre del 2019, dicevo, fa sì che questa moltitudine di soccorritori acquatici abbia delle caratteristiche di professionalità, di attenzione all'aggiornamento, di partecipazione all'attività federale e di serietà nello svolgimento della propria attività, da renderli davvero una sorta di esercito inquadrato, efficiente ed efficace. E i numeri che ho appena citato, quindi gli oltre 100.000, racchiudono sia gli assistenti bagnanti in possesso di un'abilitazione per piscina e quindi abilitati a svolgere la propria attività esclusivamente all'interno di specchi acquatici, di impianti natatori, quindi di piscine, e comprende anche quelli abilitati invece a svolgere l'attività presso acque interne chiuse, come possono essere i lidi dei laghi, in particolar modo dei grandi laghi del nord Italia, il Lago Maggiore, il Lago di Como, il Lago di Garda, Iseo. Principalmente l'attività balneare nei grandi laghi si svolge nei grandi laghi del nord Italia, sebbene ci siano ovviamente anche in centro Italia e nelle Puglie e in altre parti d'Italia degli specchi d'acqua dove è permessa la balneazione, però diciamo che l'attività prevalente dei lidi in acque interne si svolge nei grandi laghi lombardi e anche nei lidi dei fiumi, perché ci sono molti fiumi che per le proprie caratteristiche creano delle zone facilmente balneabili all'interno delle quali viene svolta attività, in maggior parte dei casi non sorvegliata, quindi non prosciugata, ma in alcuni casi esistono dei propri veri lidi sui fiumi. Questa è la tipologia quindi delle acque libere interne. E poi vi è il grande mondo, ovviamente l'Italia con i suoi oltre 8.000 km di coste non potrebbe essere diversamente, e quindi il grande mondo dell'assistente bagnante impegnato in ambiente marittimo. È chiaro che si parla di tre professioni completamente differenti, poiché è facile pensare che svolgere l'attività di assistente bagnante in una piscina piuttosto che in un lago o in un fiume o al mare siano tre attività completamente differenti, sia in termini di attenzione a ciò che avviene, e quindi nella capacità di individuare quale può essere il pericolante all'interno della moltitudine dei bagnanti, sia poi per quella che effettivamente è l'azione pratica del salvataggio nel momento in cui questo deve essere effettuato. Ricordandosi però che l'intervento diretto del salvataggio è quasi sempre un'estrema conseguenza di tutta una serie di eventi precedenti, quindi il fatto che il bagnante probabilmente non ha rispettato tutta una serie di misure di attenzione, di prevenzione, che l'hanno portato ad essere, a trovarsi in difficoltà. Proprio per questo motivo, diciamo che il leitmotiv di tutta la formazione federale riguarda la necessità di predisporre degli opportuni piani di sicurezza e di sorveglianza, e di fare in modo che attuandoli nel miglior modo possibile, la possibilità che un bagnante si trovi in difficoltà deve essere veramente ridotta in termini percentuali ai minimi termini. Quindi diciamo 100.000 ed oltre assistenti bagnanti impegnati in piscina, dove il ministero competente per la sicurezza degli impianti sportivi è il Ministero degli Interni, quindi il Viminale, che nelle varie norme che si sono succedute ha ribadito sia il numero di bagnanti che possono essere presenti all'interno dell'impianto, all'interno degli specchi d'acqua, e la federazione in questo periodo ha ulteriormente disciplinato tale numero per cercare di dare quelle indicazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività in sicurezza nella fase 2. Quindi tutta una serie di norme determinate dal Ministero degli Interni, che in modo particolare all'articolo 14 del decreto ministeriale 18 marzo 96 ricorda come l'assistente bagnante di fatto sia una persona addetta al salvataggio acquatico e al primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto, oppure munito di un brevetto di idoneità rilasciato da altre società autorizzate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire di fatto che il brevetto della Federazione Italiana Nuoto è un brevetto la cui formazione ed esame si risolve in via endo-associativa, poiché il Ministero stesso ne riconosce la validità, e viceversa tutti gli altri hanno bisogno prima di una autorizzazione da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione per poter emettere licenze che abilitino all'idoneità dei salvataggi in mare. Ecco, la tua seconda domanda si riferiva a un commento proprio su quello che i media in questi giorni stanno riprendendo, ovvero la notizia apparsa sugli organi di stampa in cui si dice: per i bagnini divieto di respirazione bocca a bocca. Qui il termine bagnino, come dicevi tu, è un po' arcaico, almeno all'interno della nostra federazione, poi ci sono altre organizzazioni che li chiamano ancora così, però per noi diciamo il soccorritore acquatico è l'assistente bagnante, no? E quindi questi articoli usciti a metà maggio riprendevano, come si può dire, in modo non ortodosso le indicazioni pubblicate dall'INAIL, con le quali si dice che c'è il divieto di respirazione bocca a bocca per i bagnini, per gli assistenti bagnanti. Allora, il nostro compendio, come l'hai chiamato tu, il nostro documento redatto dalla sezione, è stato strutturato in questo modo. Abbiamo ritenuto, anche perché era una richiesta che veniva avanzata sia dai gestori, che veniva avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e che veniva avanzata dagli assistenti bagnanti stessi, abbiamo ritenuto di produrre un documento che fosse articolato, diciamo, con due sezioni. Una riportante quelle che sono una sintesi, un estratto delle principali linee guida già esistenti e all'interno delle quali vi siano degli elementi significativi per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnante. Quindi ovviamente l'estratto delle linee guida dell'Italia, dell'European Resuscitation Council, per quello che riguarda la rianimazione cardiopolmonare durante la pandemia Covid-19, e qui la revisione è stata supervisionata, è stata verificata a cura del professor Andrea Scapigliati, che è un medico ricercatore del Dipartimento delle Scienze Cardiovascolari e professore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, tra l'altro specialista in anestesia e rianimazione e membro del direttivo dell'Italia Resuscitation Council. Dopodiché è stato proposto una sintesi di quelle che sono invece le linee guida della Federazione Italiana Nuoto, redatte ovviamente dalla FIN con la supervisione del professor Bonifazi, e non vi cito tutti gli altri esperti che hanno partecipato perché la lista diventerebbe altrimenti troppo lunga e se la rendessi più breve farei torto qualcuno non citandolo, quindi cito soltanto il professor Bonifazi, ma potete trovare sul testo i nomi di tutte le professionalità che ne hanno preso parte. E poi vi è un estratto di quelle che sono le linee guida del Ministero Infrastrutture e Trasporti per il trasporto nautico e la balneazione, ove si parla di assistente bagnanti, e un estratto delle linee guida della conferenza Stato-Regioni per la riapertura delle attività economiche, anche lì dove si parla di assistente bagnanti. Dopodiché vi è invece una sezione, diciamo più operativa, ove si affrontano più nei dettagli quelle che sono le indicazioni per effettuare un corretto salvataggio acquatico in questo periodo di emergenza. Ma fondamentalmente, tornando alla domanda iniziale, quali sono i temi? Ma è molto semplice, no? Noi di fatto ci troviamo di fronte a una situazione in cui bisogna, a fronte di un potenziale rischio di contagio, intervenire, perché viceversa, se non si intervenisse, a fronte di un potenziale rischio di contagio, si avrebbe una morte sicura, no? Nei confronti del pericolante. Tuttavia, partendo dal presupposto che quindi il soccorso debba essere fatto, ci sono tutta una serie di accorgimenti che possono far sì di ridurre appunto quel rischio invece residuale di contagio. Dal punto di vista operativo del soccorso in acqua, abbiamo detto prima che l'intervento diretto già dovrebbe essere ridotto veramente in termini percentuali, poiché se tutte le azioni precedenti di prevenzione, di sicurezza, di attenzione, di vigilanza sono state messe in atto in modo corretto, è veramente molto rara la fattispecie del pericolante che si possa davvero trovare in difficoltà. Ma qualora dovesse avvenire, è prassi comune della formazione non soltanto federale ma di qualsiasi ente nazionale e internazionale che il soccorso in acqua a nuoto senza attrezzi di fatto sia non l'ultimo, sia oltre l'ultima posizione possibile di tutto ciò che si debba fare per andare a prestare soccorso, e quindi dall'utilizzo di tutti gli strumenti possibili, da quelli più come si può dire complessi e che rendono più sicuro il soccorso, via via scendendo fino ad arrivare ad attrezzature molto più semplici, che però permettono di mantenere sempre una distanza di sicurezza tra il soccorritore e il pericolante. Quando si parla di distanza di sicurezza, non si parla solo di distanza di sicurezza per quello che riguarda il rischio di esposizione al virus, ma distanza di sicurezza perché arrivare al contatto diretto con il pericolante può mettere in difficoltà il soccorritore stesso. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti afferma che il torpedo di salvataggio sia l'elemento, l'attrezzo più utile da questo punto di vista. Noi lo sosteniamo da tempo che sia un attrezzo interessante e fondamentale per il soccorso acquatico. La Federazione Internazionale Salvamento, la ILS, ugualmente l'ha sempre sostenuto, tant'è che anche all'interno delle competizioni agonistiche vi è una prova che si chiama Tube Rescue Tube, che di fatto simula il soccorso acquatico con il torpedo di salvataggio e le pinne, ovviamente, perché il torpedo deve essere sempre abbinato alle pinne, viceversa il ritorno a riva diventa complicato. Quindi torpedo di salvataggio, poi in questo momento sul mercato ci sono anche altre soluzioni simili, che sono il T-Tube, che è un torpedo diciamo a forma di T che mantiene ancora maggiormente la distanza tra soccorritore e pericolante. Ci sono dei torpedi gonfiabili, insomma ci sono molte attrezzature che fanno sì che il soccorritore acquatico, nel momento in cui va a prestare soccorso, riesca a mantenere l'opportuna distanza dal malcapitato, garantendo quindi quella distanza necessaria per prevenire il possibile contagio, ma anche la sicurezza in se stesso. E una volta portato fuori dall'acqua, vale lo stesso discorso per quello che riguarda gli interventi di rianimazione, che sono tutta una serie di protocolli che fanno sì che possano essere utilizzate altre attrezzature. In questo caso si fa riferimento al pallone Ambu, che permette di effettuare le stesse manovre di salvataggio di cui la stampa ha parlato, dicendo che non potevano essere effettuate. Quindi il fatto di poter ventilare il pericolante senza la necessità di dover fare la respirazione bocca a bocca. È chiaro che in subordine posso arrivare fino all'ultima situazione in cui non ho veramente nulla a disposizione, però quello probabilmente non è l'ambito lavorativo, perché in una postazione, sia essa in piscina o sia al mare, sicuramente ci saranno quei presidi che permetteranno all'assistente bagnante di effettuare la rianimazione nel miglior modo possibile senza correre particolari rischi di esposizione al virus. Ecco, quindi all'interno degli estratti della ERC che sono stati pubblicati troverete anche i logaritmi operativi per intervenire in questa situazione. Ed infine tu mi chiedi informazioni per quello che riguarda l'attività agonistica. L'attività agonistica, che è tra l'altro mia grande passione, nasce in Italia nel secondo dopoguerra come si può dire la trasposizione in termini sportivi dell'attività dei bagnini. E quindi da una situazione molto rudimentale, più simile a giochi senza frontiere che non ad uno sport, negli anni si è sempre più evoluta fino ad arrivare in questi ultimi 10-12 anni ad essersi configurata come una vera disciplina sportiva, con atleti veramente di alto livello che sanno gareggiare sia in piscina, quindi con attività molto simili al nuoto, ma contemporaneamente sono in grado di effettuare le prestazioni significative anche al mare. Faccio soltanto un esempio che penso possa essere, come si può dire, significativo di quello che è il valore di questi atleti. E tu sai benissimo che una nazionale è composta al massimo da 6 atleti maschi e 6 atleti femmine, e che quindi con questi 6 atleti maschi e 6 atleti femmine sia necessario completare tutto il programma gare, le 6 gare in piscina e le 6 gare in mare. Ebbene, tieni presente che il record del mondo nei 200 metri ostacoli, quindi una gara di 200 metri a nuoto con 8 ostacoli di 70 centimetri, che devono essere sottopassati a 12 metri e mezzo di distanza dalle testate alle vasche, è di 2.01.88 per il settore femminile. Quindi 200 metri a stile con 8 ostacoli, dovendo uscire già anche alla partenza e alla virata prima di ogni ostacolo, alla virata sicuramente, ma anche alla partenza prima dell'ostacolo, settore femminile 2.01.88 di un atleta che poi non si è limitato a fare i 200 stile, ma ha dovuto fare la prova con le pinne, ha dovuto gareggiare in mare e a fare tutta una serie di altre attività. Quindi sono degli atleti che ovviamente nella specificità del nuoto non hanno il valore dei nuotatori, ma perché non sono nuotatori, sono atleti di salvamento e quindi sono impegnati anche in attività di corsa, di canoa, di tavola, con le pinne, col manichino, con tutto quello che voi sapete. Ovviamente a mio parere, ma io sono più che di parte, sono molto di parte, lo considero uno sport veramente molto interessante, un sport molto bello, un multisport dove un atleta, per poter essere considerato veramente di valore, deve avere una serie di caratteristiche acquatiche e terrestri non comuni che fanno sì che, tra l'altro, questa disciplina possa risultare anche molto appassionante e davvero poco noiosa, perché permette agli atleti di cimentarsi in prove molto differenti fra di loro. L'Italia è ai vertici da sempre per quello che sono le gare in piscina, molta più fatica sulle gare al mare, dove la tradizione è tutta australiana, si può dire australiana, neozelandese, comunque oceanica o comunque delle nazioni del Commonwealth, diciamo così. E quindi noi li arranchiamo un pochino, però nel complesso la nostra federazione, la nostra nazionale è sicuramente una di quelle che nella storia ha conquistato più risultati e ha vinto di più. Bene, caro Cristian, quindi grazie mille nuovamente del tuo invito, spero che questi chiarimenti possano essere stati d'aiuto per avere le idee un po' più chiare su quella che è la situazione in questo particolare momento, e augurandomi di incontrarti presto nuovamente di persona, saluto te e tutti i tuoi ascoltatori con un caro abbraccio virtuale. Ciao.